Ben arrivate e ben arrivati. Riprendiamo dopo un po' di interruzione per ponti e per i gruppi del Vangelo le nostre lezioni. Questa è la penultima, con la prossima concludiamo e c'è una scelta particolare nel concludere con la prossima che poi dirò. Oggi è un brano dove c'è una guarigione molto particolare. Chiediamo di poter gustare la sapienza dello Spirito che passa attraverso questo testo del Vangelo, per cui preghiamo lo Spirito Santo insieme, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Io dico, voi ripetete, discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina, del ciel la grazia donaci. Tu creatore degli uomini. Prima di leggere il testo di oggi, Marco 8, 22, 26, ricordiamoci in modo assolutamente sintetico un po' di brani precedenti. Ricordiamoci che c'era stato un momento di incontro tra Gesù e una persona dalla fede splendida, la cosiddetta donna sirofenicia, quella che si accontentava delle briciole che cadevano dalla tavola dei figli. E Gesù è stupito per questa fede. Subito dopo c'è la guarigione di un sordo muto, poi la seconda moltiplicazione dei pani, poi uno scontro tra Gesù e i farisei. Poi, è il brano della volta scorsa, Gesù che è sulla barca, sta ammonendo i suoi, è sulla barca con i discepoli, loro e basta, come è già capitato due volte nel Vangelo, li sta ammonendo dicendo attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode, era anche il brano, i gruppi del Vangelo, e Gesù, e i discepoli neanche lo ascoltano. C'è questa episodio che è unico nei Vangeli, Gesù che parla e loro che parlano d'altro perché sono preoccupati che hanno un pane solo, tutto il riferimento, il pane, il corpo di Cristo, la presenza di Gesù. Gesù si accorge di questo e li rimprovera, attenzione che li rimprovera dicendo queste parole. Ricordo che c'era appena stata una guarigione di un sordo muto e il brano che tra poco leggo è la guarigione di un cieco. E Gesù e i suoi li scuote dicendo, ma insomma, avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. Allora, avete orecchi e non udite ci ricorda appunto il miracolo del sordo muto. Avete occhi e non vedete ci porta direttamente nel testo di questa sera che ora vi leggo. Giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora Gesù prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese, «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva, «Vedo la gente». Perché vedo come alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo, non entrare nemmeno nel villaggio. È un brano molto breve e come sempre quando abbiamo un brano breve abbiamo la possibilità di fare un lavoro di lezio più pacato, proprio stando semplicemente attenti alle parole. Allora prendiamo subito il versetto 22, ci sono tre verbi che già aprono tantissimo sulla preghiera che poi fra poco condivideremo, il momento di preghiera che sappiamo un po' il momento culminante della lezio. Il Vangelo in particolare ci aiuta nella preghiera. Allora, la situazione è questa: c'è della gente che conduce, il verbo è condussero, pregano di toccarlo. Quindi, come ci è già capitato altre volte nel Vangelo, c'è qualcuno che ha un problema serio, il cieco, ci sono altri che lo conducono da Gesù, non ci potrebbe andare senza gente che lo conduce, di fronte a Gesù pregano Gesù e gli chiedono di toccarlo. Ecco, questi tre verbi già ci dicono in un modo chiarissimo tutto il valore, l'abbiamo detto più volte, ma questo non è una cosa sulla quale temo di ripetermi, tutto il valore della preghiera, se volete anche dell'azione, ora mi concentro, della preghiera di intercessione, portare nella preghiera qualcuno al Signore. È uno dei cardini della fede cristiana e anche dell'essere comunità cristiana. Non siamo comunità cristiana per tante smancerie, poi uno fa la bella faccia là davanti, parla male dietro, ste scemenze qua. No, siamo una comunità cristiana soprattutto perché preghiamo l'uno per l'altro. Conducendo a Gesù chi ha bisogno, perché ci sono persone che sono così nel bisogno che non sanno neanche di o di aver bisogno o che Gesù può essere l'incontro decisivo per il loro bisogno, e poi notiamo questo pregandolo di toccarlo, chiedono a Gesù di operare in un certo modo. Bastava che dicessero ti conduciamo questa persona, ha bisogno, fai qualcosa tu. No, suggeriscono anche a Gesù una modalità di azione. È una preghiera che osa molto. E come sarebbe come dire: Signore, non solo ti prego per questa persona di aiutarlo, ma per favore aiutalo così e cosà. E il Signore, Gesù, che è appunto il Signore, e di solito si dimostra molto allergico di fronte a chi ha richieste di qualunque tipo. Ricordiamoci Giovanni 2, le nozze di Cana. Maria semplicemente ha detto: non hanno più vino, e già Gesù reagisce: che ho a che fare con te, o donna? Qui non solo non risponde un po' piccato a questo dicendo: tranquillo, ho capito che cieco e adesso come operare so farlo io. Parentesi personale, mi vengono in mente quelli che ogni tanto mi si avvicinano dicendo: ma lei che è il parroco dovrebbe fare così e cos'ha? Dico: interessante che tu mi dici lei che è il parroco, poi mi viene a dire dovresti fare così e cos'ha, no? E uno di suoi dice: stacca tua. Gesù invece non solo ascolta, ma guardate il verbo toccarlo poi cosa diventa. Allora Gesù prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi gli impose le mani. Assolutamente ascoltato, anzi è andato ancora più in profondità rispetto a quell'azione specifica che gli era chiesta. Esemplificando, è come se noi dicessimo: Signore, aiuta quella persona che ha bisogno e fai 1, 2, 3. E Gesù dice: guarda, io adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mi colpisce molto. C'è un legame strettissimo tra una richiesta molto precisa, quasi insolente, e Gesù che la raccoglie e si concentra ancora di più. Entra ancora di più in questa specifica dell'azione che gli era suggerito. Sono molto sorpreso dalla bellezza di questo osare nella preghiera, che poi è una cosa che Gesù chiede sempre di osare. Per cui sempre noi nella preghiera di domanda sbagliamo per limite, non sbagliamo mai per eccesso, a mio parere. Quindi una preghiera, e sono tre verbi, molto specifica, al quale il Signore risponde specificando ancora di più. Quindi questo mi colpisce molto e Cercherò io di farne tesoro nella preghiera che faremo tra poco, chiedendo magari cose specifiche per persone che so che hanno bisogno, senza temere di essere troppo preciso con Gesù, quasi volessi io prenderlo per mano. Va bene così, se lui non vuole essere preso per mano me lo farà capire, altrimenti io gli chiedo una mano e me ne dà due. Ora però andiamo nel cuore del Vangelo, soprattutto nel cuore del rapporto tra questo Vangelo e la nostra vita, perché questo è un miracolo particolare, perché è uno dei pochi miracoli, in Marco è l'unico, poi vi racconto di un parallelo in Giovanni, dove si vede una progressione. Gesù impone le mani due volte. Questo prima non ci vede, poi ci vede così così, c'è quella frase molto anche simpatica, vedo come alberi che camminano, e poi ci vede bene. Poi andremo a vedere bene cosa vuol dire quel vedere bene. Scusate il gioco di parole. Ecco, questa cosa della progressione è molto importante perché, vedete, le scritture, in particolare il Vangelo, potrebbero indurci a un errore. Il Vangelo è un testo estremamente sintetico, l'ho detto tante volte. Leggere Marco, se uno va piano, tranquillo, proprio andando pianissimo ci mette un'ora. Ci sono dei romanzi che uno ci mette un mese a leggere, il Vangelo, un'ora, via. Se vai veloce anche meno tempo, anche mezz'ora può bastare, se no un'ora con calma. È poco, cioè tutta la vita di Gesù, tutta la vicenda della nostra salvezza in un'ora. Questo che è uno dei grandi fasci del Vangelo, che è un testo sintetico, avete visto anche qui io non vi ho dato 10 fogli, non 3, sono 8 righe, però hanno questo fascino che ogni parola è come un diamante. Questa bellezza di concentrazione però potrebbe indurci un errore di pensare che la chiamata di Gesù, la sua grazia, i miracoli che lui compie siano cose istantanee, del tipo due stanno a pescare, sono Giacomo e Giovanni, Gesù li vede, seguitemi, e lo seguirono. Matteo al banco delle imposte, seguimi, e lo seguirono. La bambina è morta, alzati, e la bambina si alza. Noi potremmo avere questo effetto un po' illusivo. In realtà nella vita, è stato così anche per la vita di Gesù, anche se sicuramente l'esistenza concreta di Gesù è stato un grande concentrato, ma meno di quello che il Vangelo, che è un iperconcentrato, una vita concentrata, ci fa capire. Nella vita quotidiana ci sono percorsi che durano tutta la vita. Uno magari per essere guarito dal Signore da una certa difficoltà, da una certa sofferenza, ci mette 60 anni. Per convertirci probabilmente tutta la vita non ci basta. È un cammino lungo. Un brano come questo ci toglie dall'illusione, ci può essere la caduta da cavallo, ma la caduta da cavallo sta sempre in un percorso grande, che chiede gli anni. I catecumeni qua presenti lo sanno, che riceveranno battesimo, cresima e comunione tra 3 giorni, 3 anni che siamo in ballo. La vita è così. Pensate alla nostra istruzione scolastica, per laurearsi, cosa che con me fanno più o meno tutti, ci vogliono dalla prima elementare all'ultimo anno, 5, 10, 15, 18 anni. Questa è la vita. Ecco, questo brano, dove non è che Gesù non gli è riuscito molto bene a ripetere, mostra questa cosa. Se volete un parallelo che uso un altro tipo di strategia narrativa, il famosissimo brano quaresimale del cieco nato, dove è guarito immediatamente, ma la sua consapevolezza su Gesù aumenta lentamente percorrendo tutto il brano. Tra l'altro Giovanni è molto più prolisso di Marco, quindi può anche usare 40 righe per vedere che questo qui all'inizio gli chiedono ma dov'è Gesù, non lo so, poi chi è costui un uomo, poi chi è costui un profeta, finché si inginocchia, io credo, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma intanto è passato un brano lungo così, sapete quello di Quaresima. È la strategia di Giovanni, dove il miracolo è immediato ma la comprensione appunto com'è nella vita e ne passa di tempo. Altrimenti faremmo una lezione all'anno, basta, abbiamo capito, tutti a casa. E invece no. Quindi, questa cosa. E poi un'altra cosa che è importante per la nostra vita qui e ora, perché quest'uomo che dopo la prima imposizione delle mani di Gesù e prima della seconda dice: ci vedi? Vedi qualcosa? Ma insomma vedo come alberi che camminano. Siamo esattamente noi. Perché alla domanda: ma tu credi perfettamente in Gesù Cristo o non credi per niente? Io penso sia onesto dire né una né l'altra. Io penso davvero che nessuno qui dentro sia un credente perfetto, men che meno io. E altresì penso che nessuno qui dentro non creda nulla. Non vedo perché saremmo qui. Probabilmente siamo gente che vediamo un po' come alberi che camminano. Che un po' Gesù l'abbiamo incontrato, un po' intuiamo la sua presenza, un po' non vediamo niente, un po' non so, e siamo così. Quindi ha un sapore estremamente realistico, perché altrimenti la grande sintesi del Vangelo ci potrebbe far credere che c'è gente che crede e gente che non crede. In realtà c'è fondamentalmente una marea di persone più o meno medie, che sta a metà, che siamo noi. Quindi è molto bello questo. Siamo costantemente nella situazione di persone che vedono un po' come alberi che camminano, cioè che un po' ci vediamo un po'. E comunque, ed ecco il legame con il brano della volta scorsa, questo brano e poi il brano prossimo, perché già vi anticipo, l'ho detto tante volte, il prossimo brano con cui finisce questo secondo anno è quello su cui finisce la prima metà del Vangelo, sarà Pietro, che alla domanda voi chi dite che io sia, dirà tu sei il Cristo. È la prima volta che Gesù sarà visto in modo chiaro da un suo discepolo. Quei discepoli che il brano precedente erano rimproverati: avete occhi e non vedete. Ve la ricordate la situazione? Gesù è lì che parla e questi, come se voi adesso, mentre io parlo, vi mettete a parlare tra di voi. Che è proprio l'idea del non ci sei. Infatti si scatena la rabbia di Gesù, ma insomma, avete occhi e non vedete? A volte, ed è un'altra cosa bella e importante del cammino di fede e del cammino umano, a volte è importante avere quel minimo di fede, quel minimo di vista per riconoscere che si vede poco e si crede poco. Voi sapete perfettamente che, facciamo un parallelo con la conoscenza, l'abbiamo detto tante volte, la persona veramente ignorante non è quello che dice «Ah, io non so», perché anzi questa può essere una sapienza. Socrate diceva che il grande sapiente è quello che dice «so di non sapere». Di fronte al mistero, è una cosa che vi ho detto tante volte, ma commuove che i grandi scienziati si definiscono molto ignoranti, perché non c'è che studiare un po' una cosa per scoprire che questa ti supera da ogni punto di vista. Il vero ignorante è quello che dice «no, io so». Questo è tremendo. Che poi anche la posizione del fariseo, del duro di cuore, no? Perché quando tu dici «io so» non impari più nulla, sai già. E vi ho fatto tante volte l'esempio, ve lo rifaccio, perché poi nessuno è così stupido. È proprio l'idiota che dice «io so tutto, non ho più bisogno di imparare». Per noi questa dinamica è più sottile, abbiamo fatto tante volte l'esempio del Vangelo, l'esempio anche dei rapporti familiari. Quando alcune pagine di Vangelo vengono lette la domenica, appena c'è l'incipit, ho fatto l'esempio delle nozze di Cana, uno inizia a dire: c'era uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù con Gesù, e uno dice: ah sì, so già le nozze di Cana, e immediatamente l'attenzione si abbassa. Paradossalmente, se io domenica prossima leggessi un pezzo del Corano, avrei molta più attenzione, perché è una cosa nuova. Uno dice: io del Corano non so nulla, ascolto bene, il Vangelo lo conosco. E su quel «lo conosco» ti giochi quasi tutta la possibilità di stare veramente in ascolto, che poi è, l'abbiamo detto tante volte, con i familiari. Molte volte la persona che ascolta meno la moglie e il marito, la persona che ascolta meno il marito e la moglie, la persona che ascolta di meno i genitori sono i figli, la persona che ascolta di meno i figli sono i genitori. Perché sono di casa, già quello che vuoi dire. Un estraneo sto attento. Te, ti conosco da una vita, so già, prima che apri la bocca so già quello che dici. E così, sottilmente, uno entra nella posizione della presunzione. Il cieco no, il cieco a metà dice, ma insomma, vedo sì e no, un po' piglio dentro, un po' vedo degli alberi, forse sono persone, no, sono alberi che camminano. E allora pian piano la guarigione procede. Ecco, qui torniamo ad avere un'attenzione al testo, perché, come detto tante volte, ogni volta che nel Vangelo, che è un testo incredibilmente sintetico, ci sono delle parole che potremmo anche togliere, ci deve scattare un campanello d'allarme. Perché se delle parole, tra virgolette, pleonastiche, che si potrebbero anche togliere, ci sono, vuol dire che sono particolarmente importanti. L'esempio, guardate, qua è incredibile da un certo punto di vista. Versetto 25. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide. Si potrebbe fermare qua. Vabbè, chiaramente è un po' un'aggiunta, ma forse per farci capire che prima ci vedeva così cos'ha, adesso ci vede chiaramente, e si potrebbe finire qua. Fu guarito. Si è mai detto che ci vede chiaramente? Perché mi devi dire che fu guarito? Ci vede chiaramente? Era zoppo, adesso aveva tutte le due gambe sane, era stato guarito, ho capito, le due gambe sane, vedete? Ci vede chiaramente, fu guarito. E da lontano vedeva, e dai, abbiamo capito, ci vede. E da lontano vedeva distintamente, allora andiamo a casa più stasera, distintamente, se ci vede chiaramente, ci vede distintamente, adesso mi dirai che ci vede benemente, vedeva distintamente ogni cosa, ho capito. Se ci vedeva e ci vedeva chiaramente e ci vedeva da lontano, ho capito, vede ogni cosa. Sentite, di per sé è pleonastico. E chiaramente non lo è per niente. Perché questa è una vista un po' particolare. Per aiutare la comprensione di questo pezzo, torniamo un attimo al brano della volta scorsa. C'è Gesù, sta parlando loro sulla barca e loro proprio se ne fanno un baffo e parlano. E parlano che non hanno pane, anzi che hanno un pane solo. E Gesù li rimprovera. Avete occhi non vedete, avete orecchie non udite. E poi gli fa fare il ricordo. E non vi ricordate? Quando ho spezzato i cinque pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero, 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero, 7. E non capite ancora. Loro ricordano perfettamente tutto, eppure non capiscono. Perché il vedere, adesso torniamo alla frase, è una cosa molto più profonda del guardare. Facciamo un esempio anche qui, scusate, ci prendiamo un po' in giro come comunità cristiana. Mettiamo che la comunità cristiana è fatta di, esagero, volutamente, 1.500 persone che vengono a messa. Di queste 1.500, almeno 2.000 si lamentano che gli altri non li vedono. Ma non è che siamo tutti orbi. È che c'è un modo di guardare, un modo di vedere. Chiaramente uno sente di non essere visto, nel senso di non essere capito, di non essere percepito. Svelo l'arcano dicendo Questo vide chiaramente in greco è dieblephen. Dieblephen vuol dire vedeva dentro. Vedeva dentro. Potete anche sostituire quel vide chiaramente con vedeva dentro. Provate a pensarlo in chiave relazionale. Io lo vedo benissimo, anche perché ho gli occhiali, tra l'altro li ho rifatti l'anno scorso e ci vedo proprio bene. Lo vedo benissimo che stiamo sulla prima panca. C'è Renza, c'è Fabio, c'è Daniela, c'è Tina. Potrei anche commentare. Tina ha una collana, Daniela ha una specie di sciarpa, c'ha un foulard sciarpa anche, avete freddo, vedo che, ecco. Però può essere questo un vedere che non tocca le persone. Quando uno non si sente visto, è perché, non è perché gli altri sono ciechi, non si sono accorti, ma perché in fondo non si sente guardato dentro. Sente che i suoi sentimenti, i suoi desideri non sono percepiti. Questo cieco invece vede dentro. Quando a Gesù, il brano che verrà dopo dirà appunto, ma la gente che dice che io sia e Giovanni Battista e Elia e voi chi dite che io sia, e Pietro dirà tu sei il Cristo, e finalmente poi avrà i suoi rovesci, finalmente Gesù è visto. Non è quindi semplicemente una questione di diottrie. Con questa enfasi ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. Non è semplicemente che c'ha 12 diottrie questo qui, è che finalmente vede con quella vista che avrà la possibilità di vedere Gesù. Ripeto, il parallelo del cieco nato in Giovanni 9, se ricordo bene, mostra che il vedere è qualcosa di che continuamente può aumentare, ma non tanto nella vista di Aquila, ma di una vista che vede veramente gli altri, e l'altro per eccellenza che è Gesù. Sulla barca Gesù letteralmente non era visto. Infatti avete occhi, non vedete. Anche se per certi versi i discepoli allora conoscevano la storia di Gesù, le moltiplicazioni dei pani, le sporte portate su e giù benissimo, ma non vedevano nulla. Quindi un brano come questo, e qui di nuovo vediamo come siamo molto in questa posizione del cieco, che ci vede un pochino, ma abbastanza per dire non ci vedo tanto, è dire al Signore, ma mi rendo conto, Signore, che io non ti vedo. Ma non ti vedo non nel senso scemo che uno intende, perché Gesù è nell'alto dei cieli, non si vede. Gesù è presentissimo nella nostra vita, ma esattamente come il brano della volta scorsa, può anche essere sulla barca e lì che parla. Ma ugualmente i nostri occhi non vedono. Allora un brano come questo, tra le altre cose, dà una grande nostalgia di cosa vuol dire vedere veramente. Faccio un esempio con l'aria. A me capitava quando andavo in montagna, il viaggio in macchina. Noi siamo qui a Milano e respiriamo, tra l'altro in questi giorni è anche piovuto, quindi l'aria di per sé è abbastanza buona. Uno sta nell'aria e non ci fa un gran caso. Se poi vai in macchina e fa una tirata unica in un posto in montagna, esce dalla macchina, respira quell'aria lì, si rende conto lì, in montagna, dei limiti che ha l'aria qui. Finché stai qui non te ne accorgi. È anche un bene, Il fatto che noi abbiamo questo principio di associazione al male ci salva, da un lato. Altro esempio della montagna sull'aria. È incredibile, quando sei su una stradina di montagna e passa una macchina, senti una puzza del motore a mille. A Milano non la senti, da un lato meno male, dall'altro lato c'è il rischio di diventare insensibili. Quindi, lo so perfettamente che a tutti noi sembra di vedere abbastanza bene. In realtà, che ci sia data la grazia di scoprire che vediamo poco, così diciamo al Signore, Signore, abbiamo iniziato dicendo portare agli altri, portare a Gesù coloro che non ci vedono, e uno di questi da portare agli altri siamo noi, scusate, da portare a Gesù siamo noi. Appunto, grazie anche uno qui che fa tutto un percorso che lo porta a vedere chiaramente. Ripeto, durante la preghiera possiamo rileggerle con calma queste parole qui. Vide chiaramente, fu guarito, e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. Quanto vorrei vedere così. Quanto vorrei vedere così. Su questo preghiamo ora singolarmente, poi pregheremo insieme col Salmo.